Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una trentina di leader internazionali riuniti attorno a Trump. Ha siglato ieri in Egitto il piano per una pace duratura a Gaza e Medio Oriente. Rimangono però ancora tantissimi nodi da sciogliere, dal disarmo di Hamas al futuro governo della striscia. Un'associazione contro la tratta degli esseri umani. Dalla sua costituzione emersi in Vallese 28 casi in meno di 2 anni, più che in tutto il decennio precedente. Mondiale di calcio 2026, Svizzera fermata sul pari in Slovenia, qualificazione rimandata a novembre per i rossocrociati. Si è concluso ieri sera a Sharm el-Sheikh in Egitto il vertice sulla fine del conflitto a Gaza. Una trentina di capi di Stato e di Governo di paesi arabi ed europei hanno discusso dei prossimi passi del piano di pace elaborato dalla Casa Bianca. Il presidente Trump ha ringraziato tutti per l'impegno in quello che ha definito con enfasi un risultato storico e un nuovo futuro per il Medio Oriente. La cronaca con Vera Pelandini.
Trump è il protagonista assoluto. Saluta uno ad uno i leader su un palco dove troneggia una grande scritta Peace 2025. Il presidente americano ringrazia tutti per l'impegno, parla di nuova era per il Medio Oriente. Sono i toni enfatici della retorica di questo momento, il suo momento. È lui l'artefice innegabile di questa vittoria diplomatica. Un cessate il fuoco che nelle ultime ore ha permesso la liberazione di ostaggi e prigionieri e una seppur caotica e parziale ripresa della distribuzione di aiuti umanitari nella striscia. A Sharm el-Sheikh il presidente americano vuole però anche guardare avanti, parla di fase 2 dell'accordo e strappa ai presenti un impegno per costruire una pace duratura. Intenzioni che verranno messe alla prova dei fatti sin da subito. Uno dei primi ostacoli è l'organizzazione del mantenimento della sicurezza nella striscia, dove Trump ha aperto ad un ruolo per Hamas come forza di polizia palestinese. Un altro segnale delle difficoltà di attuazione era già arrivato poche ore prima del vertice, quando Trump aveva fatto sapere di aver invitato, all'ultimo minuto, il premier israeliano Netanyahu. Immediata la reazione della Turchia, che ha minacciato di disertare l'incontro, costringendo Trump ad una marcia indietro. Piccoli grandi segnali degli ostacoli geopolitici che per gli esperti rimangono tutti da superare. La composizione del board chiamato a guidare la transizione a Gaza, il ruolo di Hamas, la deposizione delle armi. All'alba di quella che è stata definita una nuova era per il Medio Oriente, gli interrogativi rimangono più aperti che mai.
Qui dunque il racconto di quanto successo ieri in Egitto, dove però non c'erano né la premier Netanyahu, come abbiamo sentito, né emissari di Hamas. Un accordo che punta ad una pace duratura, siglato dunque senza i principali protagonisti di questa guerra. A Gerusalemme ritroviamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Quali reazioni ci sono state da questi protagonisti assenti ieri? E direi, come immaginare una ripartenza dopo 2 anni di violentissima guerra?
Sì, buongiorno. Non ci sono state reazioni ufficiali di rilievo al vertice a Sharm el-Sheikh in Israele, inizialmente, sicuramente anche perché sono in questi giorni ci sono le festività ebraiche e proprio la festività del Simchat Torah avrebbe spinto Netanyahu a non prendere parte al vertice, questo ufficialmente. In realtà si sa che il premier israeliano appunto non era molto gradito da diversi dei partecipanti all'incontro su Gaza che si è tenuto in Egitto. In realtà Netanyahu non è andato in Egitto, un po' come si diceva, per le pressioni che sono venute da alcuni paesi, ma anche perché probabilmente temeva di ritrovarsi all'interno di un quadro dove diversi paesi erano lì anche per sostanzialmente sostenere l'idea anche della soluzione a due stati, quindi dello Stato di Palestina. Ed è proprio questo il punto. Il presidente americano Donald Trump parla adesso di fase 2 e di un Medio Oriente che potrebbe andare incontro ad un periodo di pace se soltanto volesse mettersi d'accordo tra i suoi tutti protagonisti per raggiungere quell'obiettivo, ma in realtà le cose non stanno esattamente così. E da parte sicuramente di Israele c'è l'intenzione di non cedere su alcuni punti fondamentali. Dall'altra parte c'è Hamas, che farà di tutto per poter conservare un suo ruolo di primo piano all'interno della striscia, e il passo fatto da Trump di poter concedere al movimento islamico la possibilità almeno di far parte della polizia di Gaza è già un successo per il movimento islamista.
Ecco, sono molti nodi da sciogliere, dunque, come dicevi Michele, ma brevissimamente, urgente al momento resta la situazione disastrosa dal punto di vista umanitario a Gaza. Ci sono novità, se ce lo puoi dire appunto brevemente, sul fronte dell'accesso agli aiuti per la popolazione di Gaza?
Beh, naturalmente il cessate fuoco lascia immaginare un miglioramento da questo punto di vista e si è parlato nei giorni scorsi anche dell'ingresso possibile di 600 autocarri carichi di tutto ciò di cui Gaza serve. Naturalmente serviranno rifornimenti per settimane, per mesi, per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione palestinese. Ora però da parte dell'ufficio governativo di Gaza, che poi è legato ad Hamas, si sottolinea che domenica sarebbero entrati meno di 200 autocarri nella striscia di Gaza e quindi che ci sarebbe bisogno urgente di aumentare questo numero. D'altra parte lo stesso commissario generale dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite che assiste i profughi palestinesi, appunto Filippo Lazzarini, sui social ha sottolineato che è giunto il momento di consentire un accesso umanitario su larga scala. E quindi il cessate il fuoco sicuramente apre delle potenzialità, ma fino ad oggi non abbiamo visto ancora la svolta che si attendono soprattutto ai civili di Gaza.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme sugli sviluppi di ieri in Medio Oriente. Sentiamo la reazione del consigliere federale Ignazio Cassis, lo ha incontrato ieri sera Cristian Gilardoni in occasione del comitato cantonale del PLR ticinese.
Ieri è stata una giornata all'insegna delle buone notizie legate al conflitto israelo-palestinese, con la liberazione degli ostaggi e dei detenuti e la firma dell'accordo di pace. Sentiamo le emozioni del responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri, Ignazio Cassis.
Beh, direi che è un giorno bello, è un giorno di grande sollievo perché le armi cessano, hanno cessato di sparare, perché gli ostaggi oggi sono, dopo oltre 2 anni, tornati a casa e perché si intravede anche una luce di speranza per il futuro. La Svizzera è certamente molto felice che sia stato possibile arrivare a questa giornata che andrebbe festeggiata proprio per questo bel momento che stiamo vivendo.
Il percorso da seguire però è ancora lungo e in salita. Il consigliere federale ne è consapevole. In questo iter che ruolo può giocare la Confederazione?
Nel piano di 20 punti del presidente Trump americano ci sono delle strade da percorrere, come quello per esempio di istituire, di creare, di consolidare una autorità palestinese in grado di dare una speranza verso uno Stato palestinese. La Svizzera è già entrata, ho deciso 2-3 settimane fa a New York di far parte dell'alleanza degli Stati che sosterranno questa tendenza e quindi questo è un primo passo importante. Poi appena si riuscirà ad avere un po' di stabilità, credo che inizieremo il grande discorso della ricostruzione.
Le buone notizie di ieri non sono però bastate a evitare al consigliere federale Ignazio Cassis di essere accolto da una trentina di manifestanti pro-Palestina.
La catena della solidarietà, vi ricordo, ha lanciato una nuova campagna per rispondere all'emergenza e sostenere gli sforzi di ricostruzione e riabilitazione della striscia. Le donazioni possono essere effettuate sul sito catenadallasolidarietà.ch o recandosi in un ufficio postale segnalando il nome della raccolta, che è Crisi umanitaria a Gaza. Voltiamo ora pagina. Nicolas Sarkozy sarà rinchiuso nel carcere parigino della Santé dal prossimo 21 ottobre. L'ex presidente francese ha preso ieri i dettagli della sua incarcerazione dopo la condanna a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti libici. Si tratta del primo ex capo di Stato di un paese dell'Unione Europea a finire dietro le sbarre. Potrà tuttavia richiedere la libertà condizionale subito dopo l'inizio della pena per scontarla al di fuori del carcere, regola questa che in Francia si applica a tutti i detenuti di età superiore ai 70 anni. Parliamo ora del colpo di Stato in Madagascar. Oggi dovrebbe essere fatta chiarezza sulla situazione che ha portato alla fuga dal paese del presidente Andry Rajoelina, che secondo fonti vicine all'opposizione avrebbe lasciato la capitale Antananarivo già domenica sera. Dubai o Parigi le possibili mete, mentre buona parte dell'esercito si prepara a prendere in mano le sorti del paese. Gli aggiornamenti con Freddy Del Curatolo. Ormai è certo, il Madagascar sta vivendo un altro colpo di Stato dopo quello che nel 2009 instaurò al potere l'ormai ex presidente Andry Rajoelina, che secondo l'opposizione, ma anche fonti vicine a quel che resta del suo governo, sarebbe già al sicuro all'estero ed altri membri del suo governo a Mauritius. Rajoelina aveva annunciato per ieri sera un discorso sulla rete televisiva nazionale, rimandato per ben due volte perché i soldati dell'unità militare CAPSAT, la stessa che aveva portato al potere Rajoelina, hanno preso d'assedio i media di Antananarivo.
È apparso invece più tardi sui social spiegando di essere fuggito dopo un tentativo di assassinarlo, senza dire dove si trovi adesso e invitando i suoi concittadini a rispettare la Costituzione.
Erano stati proprio i militari a dare via al golpe, unendosi alle proteste dei giovani della generazione Z che erano scesi in piazza dallo scorso 25 settembre per protestare contro il malgoverno, urlando slogan contro la corruzione dilagante e l'ormai cronica mancanza di acqua e corrente elettrica, e scontrandosi con la gendarmerie e con le forze di difesa. Inutile il tentativo disperato del presidente di dare più potere ai militari, nominando il generale Demosthenes Piculas, uno dei leader del CAPSAT, a capo delle forze armate nazionali. Intanto nella capitale la situazione sembra tornata alla normalità. Ieri i negozi hanno riaperto le serrande e la gente è radunata festante nella piazza principale, aspettando di sapere chi prenderà le redini del Madagascar, ascoltando le istanze della generazione Z, i cui leader hanno già chiesto di far parte del governo.
La pagina nazionale ora per parlare di tratta di esseri umani. In Vallese è bastato creare un nuovo dispositivo contro questo fenomeno per far emergere in 18 mesi più casi che in tutto il decennio precedente. I primi risultati sono stati presentati ieri. Ce ne parla Lucia Mottini.
28 vittime identificate in meno di due anni. Sono in maggioranza donne, soprattutto africane e asiatiche, spesso obbligate a prostituirsi. È il caso di una donna migrante recuperata da un uomo in Italia con la promessa di un lavoro in Germania. Giunti in Vallese, l'ha costretta a prostituirsi, è però riuscita a sfuggirgli e a denunciarlo. David D'Andrés è direttore dell'associazione vallesana che coordina la lotta contro la tratta di esseri umani, cita anche il caso di un uomo obbligato a lavorare attraverso l'Europa in un furgoncino per cibo asiatico. Non tutto il lavoro nero rientra però nella categoria della tratta. Bisogna dimostrare la costrizione, ad esempio l'assenza di salario a causa di presunte spese, le minacce, il ritiro dei documenti d'identità. La struttura dell'associazione vallesana è molto piccola, 3 persone in tutto, un po' come l'associazione ticinese My Day, che fa parte della stessa piattaforma con Zurigo, Voi e Ginevra. La sua forza sta nel supporto delle istituzioni sul terreno. 250 persone tra sindacati, polizia e settore sociale sono state formate per identificare le possibili vittime e il loro sguardo, reso attento dall'associazione, ha permesso di far emergere un fenomeno finora sottovalutato in Vallese.
A Zurigo basta il 10% di sangue di una razza vietata per rendere illegale il proprio cane, anche se si tratta di un meticcio. In assenza di documenti ufficiali, però, le autorità si basano sull'aspetto esteriore dell'animale. E oggi il Tribunale federale decide se Bodin, un incrocio non definito, potrà restare con il proprio padrone o dovrà andarsene dal cantone. Il servizio di Giulio Rezzonico.
In Svizzera ogni cantone ha le sue regole e quello di Zurigo è tra i più severi sui cani considerati pericolosi. Per alcune razze c'è un divieto assoluto di possesso e allevamento, in quel caso o se ne va il cane dal cantone o se ne va il proprietario con lui. È il caso di Bodin, un meticcio registrato come incrocio tra Bassotto delle Alpi e Bulldog, entrambe razze permesse nel canton Zurigo. Nel settembre 2020 però la polizia lo vede per strada e lo segnala all'ufficio veterinario cantonale, che dopo una valutazione morfologica, ossia basata sull'aspetto esteriore, conferma i sospetti, Bodin risulterebbe essere in parte American Staffordshire Terrier, una razza di quelle vietate. La legge zurighese è chiara, anche solo il 10% di sangue di una razza proibita basta per vietarne la detenzione. Ma quel sangue, ci ha spiegato l'ufficio veterinario da noi contattato, non è un test reale, è solo una ricostruzione genealogica teorica che risale fino ai genitori e nonni del cane. Quando mancano però i documenti ufficiali del pedigree, come per Bodin, l'analisi dell'aspetto del cane serve a stimarne la discendenza. Il proprietario, dopo aver perso tutte le istanze, ricorre al Tribunale federale, la cui sentenza è attesa per oggi. Una sentenza che potrebbe chiarire non solo il destino di Bodin, ma anche come i cantoni dovranno valutare in futuro i cani sospetti, tra genetica, fenotipo e margine di discrezionalità.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.